Abbiamo concluso l'esposizione del capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo e iniziamo quella del capitolo 7. In questa parte del Sermone sul Monte ci sono due temi portanti che troveremo lungo tutto il capitolo. I due temi sono quelli del giudizio e quello delle relazioni. Il giudizio, che ovviamente è una parola che è anche un evento assolutamente impopolare, del quale non piace a nessuno sentire parlare. Però è inevitabile parlare di giudizio, perché noi esseri umani siamo creature che hanno un istinto, un'idea di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, di ciò che è vero, di ciò che è falso, di ciò che è accettevole, di ciò che è riprovevole, di ciò che è lodevole, di ciò che è deplorevole. E nelle nostre coscienze noi costantemente approviamo o disapproviamo, apprezziamo o disprezziamo parole, concetti, persone. È assolutamente inevitabile, quindi non ci piace sentire parlare di giudizio, ma noi costantemente giudichiamo. E poi l'altro tema è quello delle relazioni, perché è intimamente collegato al primo, perché l'esercizio del giudizio richiede che ci sia sempre un oggetto o un comportamento da valutare. Quindi qui Gesù ci dice come dobbiamo regolare le nostre relazioni con i nostri fratelli, con i non credenti, con Dio, con il prossimo in generale, con gli altri pellegrini sulla via della salvezza, con i falsi profeti, con Gesù Cristo stesso e la sua parola, e non ultimo anche con noi stessi. Noi le vedremo queste cose ad uno, però oggi cominceremo a considerare il giudizio nei confronti del prossimo e dei fratelli in particolare. Come ci dobbiamo comportare? Leggiamo i primi 5 versetti del capitolo 7. Non giudicate, affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato anche a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Ci fermiamo qui. E quindi dobbiamo considerare come comportarci, come dobbiamo guardare i nostri fratelli, come dobbiamo comportarci con loro, come possiamo servirli appropriatamente. Qui c'è tutta la vita di relazione in queste poche parole. Gesù, ricordiamocelo, in questo sermone non ci dà dei consigli, ci dà degli ordini. Quando voi parlate con me o venite a chiedermi qualcosa o io vi posso dare un insegnamento, spesse volte, la maggior parte delle volte, quando esprimo la sapienza che penso di possedere, sono delle parole di saggezza, ma che sono dei consigli. Raramente avete degli ordini o delle imposizioni. Ma non è così con Gesù. Gesù non ci dà dei consigli, qui ci dà degli ordini, e noi dobbiamo fare attenzione. Non abbiamo la possibilità di dire: vabbè, sì, possiamo ubbidire quando è possibile, in parte, in certe circostanze. No, Gesù ci sta dicendo: attenzione con questa questione del giudizio, attenzione con come vi comportate con gli altri, perché potrebbe darsi che alla fine della storia, alla fine del giorno, alla fine della vita, tutto il vostro edificio religioso, tutta la casa che avete costruito, crollerà. Questo è il senso del capitolo 7. Potete essere religiosi ed essere perduti alla fine della vostra vita. Vedete, è qualcosa che è veramente pauroso, perché molti pensano: beh, io vado in chiesa, io prego, io leggo la Bibbia, io professo di amare Gesù. Eppure qui Gesù ci dice: attenzione, attenzione, ci sono cose che non dovete fare e ci sono cose che dovete fare. Due cose che non dovete fare, una cosa che dovete fare. Io temo di avere tempo soltanto per dirvi questa domenica le cose che non dovete fare, e dovete aspettare un'altra settimana per sapere quelle che dovete fare, che dobbiamo fare. Ma è già abbastanza, credo, ed è sufficiente considerare l'insegnamento negativo di Gesù. Cosa non dovete fare o come non dovete essere? E la prima cosa che Gesù ci dice è che non dovete essere censori o ipercritici nei confronti degli altri. Non dovete avere questo atteggiamento censorio, ipercritico. Non giudicate affinché non siate giudicati. Questo è uno dei passi più torturati e più fraintesi delle parole del nostro Signore Gesù Cristo, perché potrebbe significare, come qualcuno ha voluto interpretarlo, che qui abbiamo una esortazione a essere categoricamente e universalmente tolleranti, a un rifiuto di assumere e di esprimere qualunque opinione, qualunque valutazione, qualunque giudizio. Cioè che non ci dobbiamo permettere di dire a nessuno e di nessuno, a nessuno che sta sbagliando o di nessuno che si sta comportando male, e che non dobbiamo permetterci di condividere la nostra opinione né con la persona né con nessun altro. E questo servirebbe ad assicurarci in qualche modo lo stesso trattamento, a nostra volta, a non essere giudicati. Non volete essere giudicati? Non giudicate nessuno, lasciate correre tutto, sopportate tutto. Questa però è un'assurdità, non può essere così. È assolutamente contrario al medesimo insegnamento di Gesù. Nello stesso sermone Gesù, per esempio, al capitolo 5 parla del fatto che la nostra giustizia, la giustizia dei suoi discepoli, deve essere superiore a quella dei farisei. Vuol dire che c'è qualcosa che può essere definito come giustizia e qualcosa che può essere definita come giustizia superiore e una giustizia inferiore. Ma non solo questo, alcune persone Gesù le dichiara e le apostrofa come giusti, ingiusti, buoni, malvagi, ipocriti, pagani. Di una persona Gesù dice questo è quello, e di un certo comportamento dice questo è quello che fanno i pagani. Non è un giudizio questo? E non solo, se continuiamo a leggere nel capitolo 7, sempre proprio il versetto successivo, Gesù dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Vuol dire che ci sono persone, qui non sta parlando di animali, persone che noi dobbiamo valutare e classificarle come cani e porci. È una cosa che sembra assolutamente antipatica questa, la prossima volta poi quando ci arriveremo ne parleremo, ma in ogni caso chi sono questi cani? Chi sono questi porci ai quali non dobbiamo dare quello che è santo, non dobbiamo dare le nostre perle? Dobbiamo, quindi siamo costretti a dover esprimere dei giudizi. Più avanti, se leggiamo, Gesù ci dice di fare attenzione a guardarci dai falsi profeti, vuol dire che dobbiamo valutare chi parla da parte di Dio e chi non lo è, e che dobbiamo fare attenzione ai loro frutti, quindi valutare dai loro frutti che genere di persone sono. Ora, la domanda è: se questa parola che Gesù ci dice, non giudicate, significa che non dobbiamo allontanare da qualunque, in qualunque modo, dalla nostra mente qualsiasi valutazione morale su ciò che è giusto, su ciò che è sbagliato, esprimere alcuna opinione nei confronti delle persone? È possibile che Gesù si sia contraddetto così clamorosamente subito dopo? Assolutamente no. Assolutamente no. Ma ci sono ragioni ancora anche più profonde e teologiche per dire che questa opinione, che noi dobbiamo lasciare correre tutto e lasciare che poi alla fine si veda e se la sbrighi Dio, che è l'unico giudice, è assolutamente sbagliata. Perché? Perché, per esempio, Gesù ci dà in altri punti della scrittura degli altri ordini su come dobbiamo comportarci nei confronti di chi pecca. Questo significa che se vediamo qualcuno che trasgredisce la parola di Dio, o che pecca contro di noi, o che nella Chiesa commette uno scandalo, dobbiamo assumere certi comportamenti, che sono due, di due tipi. Uno, estendere il perdono se questa persona si ravvede. Quindi, davanti al peccato, il peccato deve essere affrontato, deve essere esposto, bisogna chiedere il ravvedimento, e se questa persona si ravvede, estenderle il perdono. Oppure, se questa persona non si ravvede, questa persona deve essere messa fuori dalla comunione della Chiesa. Quindi, se Gesù ha dato questi insegnamenti, vuol dire che esiste una dimensione di giudizio che è giusta, che è legittima. Inoltre, l'apostolo Paolo dice che noi dobbiamo giudicare noi stessi davanti alla cena del Signore. Dobbiamo valutare noi stessi, dobbiamo mettere alla prova noi stessi. L'apostolo Paolo dice che ci sarà un giudizio per il popolo di Dio. Tutti noi compariremo davanti al tribunale di Cristo e le nostre opere saranno messe alla prova, e tutto quello che è paragonabile a legno, a paglia, a fieno, lo potete leggere al capitolo 3 della prima Corinzi, sarà bruciato. Tutto quello che è oro, che è argento, che sono pietre di valore, che ovviamente rappresentano opere buone, sante, oneste, fatte nel nome di Cristo, in comunione con Cristo, secondo i comandamenti di Cristo, quelle cose resisteranno. Noi passeremo attraverso un giudizio. Le nostre opere, le nostre parole, le nostre azioni, gli atti di generosità che abbiamo fatto o quelli che non abbiamo fatto, le parole buone che abbiamo detto o quelle che non abbiamo detto, le parole inutili che abbiamo detto o quelle che abbiamo trattenuto dal dire, tutte queste cose saranno valutate nel giorno del Signore. Noi passeremo attraverso il giudizio. L'apostolo Pietro dice che il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. Il giudizio comincia dalla casa di Dio. Lo potete leggere in 1 Pietro 4, 17. Quindi comprendete che questa parola "non giudicate affinché non siate giudicati" deve voler dire qualcos'altro. E che cosa vuol dire allora? È molto semplice. Noi non capiamo le parole che non vogliamo capire. Significa semplicemente che è un ordine e un avvertimento a non avere uno spirito censorio e ipercritico. Cioè, Gesù ci dice che noi nei confronti del nostro prossimo e in particolar modo nei confronti dei fratelli non dobbiamo coltivare il sospetto, non dobbiamo mettere in evidenza le loro mancanze, non dobbiamo concentrarci sulle loro debolezze che possono essere reali o possono essere apparenti. Dobbiamo pretendere di conoscere le motivazioni, gli scopi dei loro discorsi, delle loro azioni. Ah, quello ha detto questo perché voleva questo e io me l'immagino perché ha fatto così. Questo genere di ragionamenti. Perché tutto questo? Perché la parola di Dio ci dice che solamente Dio scruta le reni e i cuori. E soltanto Lui conosce i segreti delle motivazioni, degli scopi degli uomini. Perché noi facciamo così? Perché ci comportiamo in modo censorio? Perché siamo ipercritici? Perché attribuiamo il male agli altri? Essenzialmente per due ragioni, fratelli e sorelle. Rifletteteci. E le due ragioni sono queste: uno, mancanza di amore nei confronti di quelle persone; due, orgoglio. Mancanza d'amore. La stessa azione la fa vostro figlio, vostra figlia e un'altra persona. Voi tendete a pensare che vostro figlio, vostra figlia, quello che ha fatto l'ha fatto senza malizia, l'ha fatto senza intenzionalità, per una semplice magari debolezza della sua natura, perché è giovane, perché bla 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 bla. Noi tendiamo a giustificare le azioni delle persone alle quali vogliamo bene. E più vogliamo bene alle persone, e non sto parlando qui della mentalità, sapete, no, di voler proteggere la famiglia, no? Ma no, ma è così. Noi pensiamo il meglio delle persone alle quali vogliamo bene. L'amore, cosa dice Paolo a proposito dell'amore? L'amore non attribuisce il male. Cioè, prima di pensare di una persona alla quale vogliamo bene, che quell'azione o quel gesto o che quella parola è stata detta per il male, noi dobbiamo avere un certo numero di prove. La prima cosa che noi pensiamo se vogliamo bene una persona è: ho capito male io, si è espressa male lei, non intendeva dire questo, non voleva fare questo. No. Tendiamo, se vogliamo bene a una persona, a scusarla, a giustificarla, a supporre o attribuire le migliori intenzioni. E questa è una delle ragioni, la mancanza di amore nei confronti di quelle persone. Oppure un'altra ragione è appunto l'orgoglio. Quando noi attribuiamo il male a quello che ha fatto quella persona, a quello che sta succedendo a quella persona, a quello che ha detto quella persona, molte volte lo facciamo perché questo ci fa sentire, o perché ci sentiamo migliori di quella persona. Lo vediamo per esempio nel caso di Giobbe e dei suoi amici, che sbagliavano tutto. C'era una ragione per cui Giobbe stava passando tutti quei guai, ma non era quella che loro gli attribuivano. Loro dicevano: no, certo Giobbe, se stai passando questi guai è perché Dio ti sta giudicando, ti sta punendo, sicuramente ci deve essere qualche cosa che non va nella tua vita, qualche peccato nascosto o cose di questo genere. E facevano i maestri, si innalzavano sopra di lui e gli dicevano: è così, è così, è così, e gli antichi, è questo, e quando mai si è visto che? Si sentivano migliori di Giobbe. E lo giudicavano in modo ingeneroso. Ai tempi dell'antico Israele c'era un sacerdote che si chiamava Eli, che era un uomo sicuramente dai principi morali perlomeno direi molto deboli. Sapete bene, questo sacerdote che aveva due figli che non era riuscito a educare bene, che scandalizzavano Israele, si giacevano, erano sacerdoti ma si giacevano con delle donne, erano, arraffavano, abusando delle cose, dei sacrifici per il loro stesso bene, insomma erano uno scandalo in Israele. Eppure quest'uomo, quando vide Anna pregare a voce bassa, muovendo soltanto le labbra, che cosa pensò di quella donna? Pensò: questa è ubriaca, vattene via di qua, tu vai a smaltire altrove la tua sbornia. Anna era semplicemente afflitta e stava spandendo il suo cuore davanti a Dio. Lui si sentiva il sacerdote, lui si sentiva migliore, lui si sentiva di poter giudicare quella donna miserabile, che invece aveva una grande fede nel Signore e che Dio stava ascoltando. Capite? L'orgoglio e la mancanza di amore, e le due cose non sono disgiunte. Dove c'è orgoglio, c'è amore per se stessi e mancanza di amore verso il prossimo, ci portano ad esprimere con severità, in modo categorico, dei giudizi ingenerosi nei confronti degli altri. E noi comprendiamo che questo è accaduto anche in altre occasioni, e a volte anche uomini buoni, uomini di Dio, hanno fatto questo. Io ricordo sempre che mi sono sempre domandato: ma com'è possibile che Elia, il profeta del Signore, sia caduto in una condizione di confusione e di orgoglio così grave? Era stato usato da Dio, il Signore aveva risposto alle sue preghiere, era stato uno strumento per la purificazione del popolo di Dio, ma Elia conservava dentro al suo cuore un pensiero che era profondamente orgoglioso. Qual era? Signore, hanno ammazzato i tuoi profeti, vogliono uccidere anche me, sono rimasto io solo. Io sono l'unico fedele in Israele. E Dio gli ha dovuto dire: Elia, stai tranquillo, che ci sono altri 7.000 uomini che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal, la cui bocca non li ha pregati, non l'ha baciato. Non sei affatto solo, sbagli a pensare di essere l'unico fedele in Israele. Un pensiero orgoglioso, però lui aveva espresso questo giudizio nei confronti di tutti. Aveva buone ragioni, sì, aveva delle buone ragioni per pensare che la gran parte del popolo era sviato, ma si sbagliava, generalizzava troppo, si innalzava troppo, pensava di essere l'unico e che Dio aveva bisogno di lui e che adesso quello che gli stava capitando era ingeneroso anche da parte di Dio. Come? Signore, io ho agito per te, ho difeso la tua causa e adesso mi lasci qui? Era orgoglioso, Dio lo dovette curare, e grazie a Dio che il Signore cura il nostro orgoglio. Noi tendiamo a pensare quindi il meglio delle persone che amiamo e tendiamo a giustificare noi stessi delle stesse azioni che vediamo compiere da altri. Perché tutto questo? Perché la nostra tendenza è quella di avere uno spirito censorio e ipercritico. Qui Gesù vuole scongiurare questo, avvertendoci che l'odio e l'orgoglio sono una spirale che ci trascineranno nel gorgo. Se voi siete censori ed ipercritici, aspettatevi che gli altri vi ripaghino con la stessa moneta, con la misura con cui misurate sarà misurato anche a voi. Questa è la prima cosa che noi quindi non dobbiamo fare. Esaminiamoci, fratelli e sorelle. Non vi sto esortando a diventare delle pappamolle. Non vi sto esortando a dire: ah, non giudichiamo, ah, chissà, il Signore, lasciamo al Signore. No, no, non sto dicendo questo. Sarebbe sbagliato, lo vedremo anche perché. Ma vi sto dicendo: attenti quando esprimiamo un giudizio. Facciamolo con grande timore, facciamolo con grande attenzione, perché Gesù ci dice che questa tendenza a essere censori e ipercritici è il segno di che cosa? Dell'ipocrisia religiosa. E voi vorrei che faceste attenzione, perché gli ipocriti non si trovano soltanto fuori da queste mura. L'ipocrisia è qualcosa che ci è attaccata dentro. Noi vediamo i discepoli di Gesù che agiscono ipocritamente, uomini buoni che a volte vengono trascinati anche nell'ipocrisia. Pietro, Barnaba, credo che sia nell'epistola ai Galati che Paolo deve dire che perfino Barnaba era stato, ecco qua, quando parlava del comportamento di Pietro, che agiva in due modi diversi, con i circoncisi e con i non circoncisi. Barnaba, un uomo pieno di Spirito Santo, un uomo pieno di fede, un figlio di consolazione, un uomo che è stato utilizzato da Dio per edificare una grande chiesa, ma quando vidi che non camminavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dice, e anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, con Pietro, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Pure Barnaba ha assunto un atteggiamento ipocrita, come Pietro, l'uomo che si era alzato davanti a migliaia di persone e che aveva predicato un sermone che aveva potuto convertire in un colpo solo 3.000 persone, pecca di ipocrisia. E tu pensi di essere libero? Tu pensi di esserne libera? Io posso mai pensare di essere libero dall'ipocrisia? No, fratelli, in una certa misura è solo una questione di grado. Tutti quanti noi lo siamo. Io e voi siamo ipocriti in una certa misura. Guai a noi se non lo comprendiamo e non combattiamo questa attitudine. Gesù dice: non siate ipercritici, non siate ipocriti. Infatti più avanti dice: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Come potrai dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima. Quindi la seconda cosa che Gesù ci dice è: non siate ipocriti. E quali sono i segni dell'ipocrisia dai quali ci dobbiamo guardare? Io penso che in questo testo sono abbastanza ben delineati. Guarderemo a questi e poi mi fermerò questa mattina. Primo segno: la tendenza a tenere gli altri sotto continuo scrutinio. I nostri occhi sono raggi laser e microscopi e telescopi per guardare gli altri, come si comportano, quello che dicono, valutare il loro linguaggio corporeo, le loro parole, le inflessioni, come ci guardano, come si comportano. Perché guardi alla pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Significa che per vedere una pagliuzza nell'occhio del fratello significa che dobbiamo avvicinarci e guardare con attenzione. Non è una cosa macroscopica, no? E qui Gesù ovviamente, diciamo, ingigantisce la cosa, giusto per farci capire: attenti a non guardare agli altri per trovare in loro delle cose che non vanno. È un lavoro inutile, perché delle cose che non vanno le troverete di sicuro. Ma volete che ci sia uno tra di voi che non abbia una pagliuzza nell'occhio? Ma volete che ci sia uno tra di voi che non commetta dei peccati, che non sbagli in una certa cosa, che non venga meno in un dovere, che faccia male quello che dovrebbe fare? Che no? Certo. Ed è il problema proprio questo. L'ipocrita però è alla continua ricerca di trovare lì il difetto, la cosa che non funziona, la pagliuzza nell'occhio del fratello. Quindi continuare a tenere sotto scrutinio gli altri è una bellissima cosa, essere dei buoni osservatori. A volte io vorrei esserlo di più. Perché? Perché chi preferireste voi se aveste un medico, no? Un medico che quando entrate non vi guarda neanche in faccia e vi dice: che cosa hai bisogno? Dottore, ho bisogno che mi scrive questa ricetta, questa e quella, e poi lo scrive e basta. Oppure un medico che quando entrate dice: ma che cosa c'è? Io ricordo che questa è una cosa che mi ha colpito quando sono stato in ospedale qualche anno fa. La dottoressa che mi seguiva ha notato qualcosa che c'era nel mio occhio, voglio dire, anche se in congiunzione con delle terapie che avevo avuto mi era apparso un orzaiolo. E io sono andato lì per uno dei trattamenti quando già stava finendo, però lei ha osservato, mi ha guardato, non solo mi ha messo le mani addosso per toccarmi la dimensione della milza eccetera eccetera, il fegato eccetera, ma mi ha guardato e mi ha detto: ah, che cosa è successo? Questa attenzione da parte di un medico vi può salvare la vita, e noi lo sappiamo molto bene, no? Per quello che una nostra cara sorella sta attraversando. Ed è giusto questa interesse, però a scopo terapeutico, e lo vedremo la prossima volta, ma non quella puntigliosità per mettere in risalto i difetti delle persone. Se c'è questa tendenza nella nostra vita, attenzione, perché questo è ci si dovrebbe accendere una luce rossa nella vostra mente che ti dice: attenzione, pericolo, ipocrisia. Ipocrisia. La seconda cosa è la tendenza a ingrandire e a esagerare i difetti e le mancanze altrui. Certo, una pagliuzza in un occhio è qualcosa di fastidioso, ma è qualcosa di relativamente piccolo. E questa è un altro segno dell'ipocrisia. Gesù in un'altra occasione, usando una delle sue famose iperboli, disse: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché voi colate il moscerino. Quando dovete bere dell'acqua, del vino, no? Il moscerino è qualcosa di impuro, non sia mai che va a finire nel vostro bicchiere, che ve lo beviate. Però mandate giù il cammello. Ora, impossibile ingoiare un cammello, ma Gesù ci vuole far comprendere, dice: vi impuntate sulle cose piccole e poi ne mandate giù di rospi. E questa è un'altra questione, un'altra ipocrisia. Magari condanniamo la avidità in una persona, ma poi in quanto ad avarizia e avidità, se lo sapessero quello che come ci comportiamo, condanniamo una certa convinzione dottrinale in una persona, ma poi dalla nostra bocca, nei confronti perfino di persone che ci stanno accanto, fratelli, sorelle, mariti, mogli, figli, ci escono certe cose che vengono dal profondo dell'inferno. Che cos'è peggio, una convinzione dottrinale sbagliata o una maledizione lanciata contro uomini e donne che sono creati a immagine e somiglianza di Dio? Questo è un altro segno di ipocrisia. Colare il moscerino, ingoiare il cammello. Un altro segno di ipocrisia è la tendenza a minimizzare i propri difetti e le proprie mancanze. Sì, se ci dovessero chiedere, ma tu sei un peccatore? Ma certo che lo sono, tutti siamo peccatori. Però il problema è questo, che mentre ingigantiamo la pagliuzza che è nell'occhio del fratello, del prossimo, o il peccato che vediamo commettere a qualcuno, noi ci teniamo la trave dentro il nostro occhio. Cioè, com'è possibile se io voglio toglierti quella pagliuzza pensando che è una cosa fastidiosa, quanto più una trave dovrebbe dare fastidio? Ma miracolo dei miracoli, una trave nel mio occhio fa meno fastidio a me della pagliuzza che è nell'occhio tuo. Capite l'ipocrisia? Il peccato ci inganna e noi tendiamo a giustificare noi stessi. Perché? Perché sappiamo che anche quando vediamo il peccato, in fondo noi abbiamo confessato il nostro peccato, abbiamo chiesto perdono a Dio, stiamo combattendo contro quel peccato. E diciamo: Signore, aiutami. E allora pensiamo: vabbè, allora a me il Signore mi perdona. E perché se perdona a te non dovrebbe perdonare anche agli altri? E perché se tu stai combattendo contro questa trave, non potrebbe darsi che anche il tuo fratello o la tua sorella sta combattendo contro quella pagliuzza che è nel suo occhio? Che ne sai tu di cosa passa per la testa e nel cuore? Che ne sai tu di come sta operando lo Spirito Santo negli altri? Stai pregando per questa persona? Un altro segno dell'ipocrisia, e Dio liberi da questo tutti i pastori e i predicatori e gli anziani di chiesa e quelli che hanno delle responsabilità e i cristiani più maturi, perché questo è un peccato che commettiamo più facilmente noi, è la tendenza, che è lo zelo a risolvere i problemi altrui lasciando irrisolti i propri. Io vedo che c'è una cosa che non va, mi lancio a risolvere quel problema, però magari lo stesso problema ce l'ho in casa mia e per il problema che c'è in casa mia non sto facendo niente, per il problema che c'è nella mia anima non sto facendo niente, però ho lo zelo di guarire, di risolvere il problema altrui. Questo è quello che viene, perché lascia che io ti tolga. C'hai un bruscolino, c'hai una pagliuzza nel tuo occhio, e con la mia trave io vengo e ti dico: lascia che io ti tolga questa pagliuzza. A volte i mariti si comportano così nei confronti delle mogli, a volte le mogli si comportano così nei confronti dei mariti, a volte i genitori fanno così nei confronti dei figli, che ci vedono magari discutere malamente e poi magari quando tra di loro litigano noi gli diciamo come si devono comportare. E voi pensate che un bambino non capisca quando si riceve il cattivo esempio dai propri genitori? Oppure i nostri vicini di casa, ai quali sinceramente non stiamo dando una buona testimonianza in certe occasioni e ai quali pretendiamo poi di dire loro come bisogna vivere. Capite perché nella lettura di Luca dicevo che la nostra responsabilità di santificarci è doppia, perché senza la santificazione noi non entreremo in cielo e senza la santificazione saremo di scandalo nei confronti degli altri. E quindi la tendenza a tenere gli altri sotto continuo scrutinio, la tendenza a ingrandire ed esagerare i difetti e le mancanze altrui, la tendenza a minimizzare i propri difetti e le proprie mancanze, lo zelo di volere risolvere i problemi altrui ci deve... Sapete come viene raffreddato questo zelo? Con un versetto della Scrittura. Giacomo, capitolo 4, versetto 1, che dice, scusate, capitolo 3, versetto 1, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. Se io sono un maestro, io sarò giudicato più severamente di come sarete giudicati voi. Volete questo privilegio? Per questo Giacomo dice, non siete in molti a fare da maestri. E poi ai versetti 10 e 12 del capitolo 4 di Giacomo, Giacomo ha molto a cuore queste cose. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi dice male del fratello, chi giudica il fratello, parla male della legge o giudica la legge. Ora tu, se tu giudichi la legge, non sei uno che la mette in pratica, ma un giudice, uno soltanto, è legislatore e giudice, colui che può salvare o perdere. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo, che lo condanni, che non gli dai possibilità di scampo, che lo mandi all'inferno, che lo maledici? Chi sei tu? Un ipocrita. Questo ci sta dicendo Gesù. E ultima caratteristica, una riluttanza a risolvere i propri problemi che in molti casi sono ben più gravi. Togli prima dal tuo occhio la trave e così ci vedrai bene per togliere la pagliuzza. I farisei mettevano dei pesi insopportabili sugli altri ed essi stessi non li toccavano nemmeno con un dito, ed è tipico di chi giudica cadere nella condanna. L'apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, dice queste parole: o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Ora sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Tu che dici che non bisogna rubare, rubi. Tu che dici che non bisogna essere idolatri, saccheggi i templi e così via. Ho osservato spesso che ci sono persone che hanno una particolare sensibilità rispetto a certi peccati negli altri. Generalmente quelle persone sono proprio quelle che combattono con gli stessi peccati. Se c'è una persona che ha una particolare sensibilità nei confronti dei peccati sessuali, spesse volte quello è il suo campo di combattimento. Se c'è una persona che ha un particolare attenzione nei confronti dell'avidità e dell'avarizia, spesse volte quello è il suo peccato nascosto. Se c'è una persona che ha particolare attenzione rispetto a certi altri peccati, voi capite cosa voglio dire. Davide è un mistero, ma ci spiega come funziona il peccato nella vita degli uomini. Davide era stato capace di commettere adulterio, di fare morire un uomo innocente che era un suo amico leale e di armeggiare tutto un inganno per coprire il suo peccato. Ma quando il profeta Natan andò da lui e gli parlò di un uomo che aveva preso una agnella da un altro uomo, si adirò grandemente e gli disse: quest'uomo deve morire. Era cieco sul proprio peccato ed era severissimo nei confronti di peccati ben minori di quelli che aveva compiuto lui, no? Quando Davide si comportò così? Quando era appunto accecato dal peccato. In altre situazioni, quando Davide era vicino a Dio, come si comportò? Vi ricordate quando doveva scappare da Gerusalemme? E un certo Simei lo malediva? E qualcuno gli disse: dammi un ordine e io vado a ammazzare questo cane, come si permette di maledire il re? E lui gli disse: no, no, non lo fare, magari lo ha mandato Dio, io me lo merito. Vedete, quando noi siamo vicini a Dio diventiamo pazienti, tolleranti, capaci di sopportare il male, le ingiurie, le sofferenze, gli oltraggi. Quando siamo lontani da Dio diventiamo precisi, rigidi, categorici. Quella donna che fu presentata davanti a Gesù, certo, era una donna che era adultera, era una donna peccatrice, e Gesù era l'unico che avrebbe potuto lanciare il primo la pietra, e noi ringraziamo Dio che non l'ha fatto. Essere misericordiosi non significa essere indifferenti al peccato. Ne parlerò la prossima volta, perché questa è una cosa importante, eh? Ma essere misericordiosi, generosi, amorevoli, umili è altra cosa. Noi abbiamo un esempio di quel fariseo della parabola che si innalzava al cospetto di Dio e disprezzava il pubblicano penitente. Diceva: non sono neanche come quel pubblicano lì. Abbiamo l'esempio di Giacomo e di Giovanni, che avrebbero voluto fare scendere fuoco dal cielo per consumare i samaritani, e poi lo stesso Giovanni insieme agli altri, che pretendeva di avere l'esclusiva del nome di Gesù. Abbiamo visto uno che caccia i demoni nel tuo nome, però non ci segue. Gesù gli dice: non glielo impedite. E poi sempre Giacomo e Giovanni avevano la pretesa di mettersi una a destra e l'altra a sinistra di Gesù. Vedete come opera l'orgoglio, e come spesse volte l'orgoglio, la mancanza di amore, è congiunta con questo spirito censorio, ipercritico, distruttivo nei confronti degli altri. Questo è esattamente il capovolgimento dei valori, il segno della cecità spirituale. L'abbiamo letto in Luca capitolo 11. Le cose esterne diventano più importanti delle interne, le cose piccole diventano più importanti delle grandi, la decima della menta, del comino, diventa più importante della giustizia, dell'amore. Fratelli, due cose vi ho detto questa mattina e ho finito. Non siate ipercritici, non siate censori, non siate ipocriti. Se Dio vorrà, domenica prossima parleremo di quello che Gesù dice che dobbiamo essere cosa dobbiamo fare per il prossimo, per i nostri fratelli? Siate umili e coraggiosamente amorevoli. Ma lo vedremo con l'aiuto di Dio domenica prossima. Preghiamo adesso. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo per la tua buona parola e per il tuo Spirito, Signore, che illumina i nostri cuori. Oh Signore Gesù, tu ci hai comandato di non essere ipercritici e censori e ci hai messo in guardia riguardo all'ipocrisia. Perciò ti chiediamo che tu ci aiuti, oh Signore, a identificare in noi stesso questi peccati e queste tendenze. In attesa di domenica prossima, per ascoltare l'insegnamento positivo su ciò che dobbiamo fare, aiutaci a conservare nel nostro cuore queste parole, perché adesso sappiamo, lo sappiamo un po' meglio forse, quello che non dobbiamo fare e quello che non dobbiamo essere. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.